Quindi 20 minuti, 10.04, alle 10.25 toglietemi la parola, Massimo. Buongiorno, buongiorno. Come voi ascoltavo e guardavo quel filmato, quella serie di filmati che è stata proiettata all'inizio, e cercavo di mettermi un po' nei vostri panni. Io studio, il mio mestiere, insomma, faccio ricercatore all'università. Studio tra le altre cose, è il mio principale oggetto di ricerca, la corruzione, e però vi devo confessare che ascoltando quella serie di testimonianze di studiosi, esperti, magistrati, politici che parlavano di corruzione, persino io ero un po' confuso. Ma che è sta corruzione? Qualche sprazzo, la corruzione non è più soltanto il pagamento di tangenti, la collusione sicuramente è una cosa brutta, si collega alla morte, il filosofo Alberti che parlava di quello. Come dire, c'è la sensazione da parte mia e quella rappresentazione che ne è stata data, quella sintesi di un po' di spezzoni televisivi qua e là nel tempo, che il fenomeno della corruzione sia un serio problema nel nostro paese. La mia paura è come molte altre cose di cui si parla molto, si perda un po' la consapevolezza di quello di cui stiamo veramente parlando. E allora il primo, direi il principale obiettivo di questo mio intervento è cercare di fare un po' di pulizia nell'uso dei concetti e delle parole. E anche di dare un po' di speranza, perché l'altra sensazione che ho avuto a pelle guardando quel filmato, non so voi, a me è presa una depressione, proprio da dire fuggiamo da questo paese finché siamo in tempo. E infatti, tra le domande che sono state presentate nel questionario, vi ricordo uno degli effetti della corruzione, ora non voglio fare diciamo un'anticipazione di quelle che saranno le vostre risposte libere, ma uno degli effetti della corruzione è la fuga dei cervelli. Persone competenti che studiano in questo paese non trovano opportunità e le cercano altrove, all'estero, dove magari la realtà della corruzione non tarpa loro le ali. E allora partiamo dalla definizione di che cos'è la corruzione. Io, come dire, ammiro la capacità di questo Papa che è stato citato dal filosofo Alberti di dire con parole semplici verità profonde, e lo dico da non cattolico, quindi senza nessun conflitto di interessi. Però non sono del tutto convinto che si possa parlare di corruzione come è stato fatto, come un qualcosa che riguarda soltanto l'individuo, o meglio, la corruzione poi investe anche la sfera individuale. Ma quando parliamo di corruzione, parliamo di relazioni tra le persone, tra persone diverse. Dobbiamo partire da qua. La corruzione è come dire, un processo degenerativo, una patologia che colpisce le relazioni tra le persone. E la base, proprio il fondamento che può generare corruzione, in questo senso molto ampio da cui parto, poi arrivo anche alle tangenti, poi arrivo anche ai politici corrotti, però partiamo proprio dalla base sociale, per così dire, della corruzione. Si può realizzare quando qualcuno affida a qualcun altro la cura dei propri interessi. Questa è la base attraverso la quale può manifestarsi la corruzione, che è un qualcosa che va appunto a corrompere questa relazione. Io ti affido la cura dei miei interessi e qualcosa va storto. Per cui quando dicono che la corruzione non è più soltanto il pagamento di tangenti, poi vedremo perché il pagamento di tangenti rientra tra le forme della corruzione, ma non è l'unica, in realtà noi dobbiamo riconoscere che tante forme di corruzione investono anche la nostra, direi, vita quotidiana, la nostra vita privata. Non è soltanto la corruzione nella sfera pubblica quella che in qualche modo degrada la qualità della nostra vita. Sono tante forme di corruzione. La corruzione è un tradimento di fiducia che qualcuno ripone in qualcun altro. Quindi vedete, va a investire la relazione tra queste persone. È, come dire, è un fenomeno relazionale che investe la relazione tra le persone e poi le cambia, poi incide anche sulla sfera personale, perché il corrotto, quello che tradisce la fiducia altrui, dopo che ha fatto questo passaggio, che è un passaggio che nella vita delle persone incide moltissimo. Parliamo della corruzione in Italia, la corruzione non c'è solo in Italia. Mi è capitato di citare la testimonianza del sindaco di Miami, Stati Uniti, il quale interrogato, prendeva tangenti, interrogato dal magistrato, racconta una cosa di questo tipo. Ho accettato la mia prima tangente quando ho fatto il mandato da assessore comunale. Poi ha continuato da sindaco, perché chi si avvia sulla strada della corruzione non torna indietro, raramente torna indietro. Dice, ho preso la mia prima tangente allora, e poi va avanti, prendere la prima tangente è una cosa terribile, come tradire tua moglie per la prima volta. Poi ci si abitua, no? Ti cambia dentro, e allora qui si capisce anche il senso che delle parole di Papa Francesco, no? La corruzione che diventa un qualcosa che trasforma le persone dall'interno, perché fa ritenere normale o accettabile il fatto che tradire la fiducia degli altri sia una cosa che si può fare. Quindi la corruzione è un qualcosa che appunto degenera le relazioni tra le persone, ma ricade sulla qualità delle persone che sono coinvolte nella corruzione. Noi nel nostro paese abbiamo almeno due definizioni diverse di corruzione che in qualche modo coesistono e che, come dire, a volte invece entrano un po' in attrito tra di loro. La prima è quella che sicuramente avete sentito citare anche negli interventi, quella serie di interventi che abbiamo visto prima nel filmato, ed è la definizione di corruzione che riguarda il codice penale, le violazioni del codice penale, un fenomeno criminale. Un pubblico amministratore, un pubblico funzionario, il codice penale lo chiama un pubblico ufficiale, che riceve denaro o altra utilità, la tangente, o un'altra utilità, un altro vantaggio, comunque di natura monetaria, e in cambio fa qualcosa legato al suo ufficio. Questa è la corruzione di cui si parla quando i giornali descrivono che c'è stato uno scandalo, che c'è un'inchiesta penale, che qualcuno è stato arrestato. Questo è quel tipo di corruzione. Però nel sistema italiano, proprio grazie all'ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è entrato da qualche anno la legge che in qualche modo ha per la prima volta messo un po' a sistema l'anticorruzione nel nostro paese, la prevenzione della corruzione nel nostro paese, è recentissima, pensate, del 2012. Appena 20 anni dopo il più grande scandalo di corruzione nella storia delle democrazie occidentali nel mondo, Mani Pulite, 1992 in Italia, abbiamo questa sorta di record mondiale, il più grande scandalo di corruzione al mondo l'abbiamo noi. Adesso i brasiliani ci provano, anche qui vedete Italia-Brasile, come nel calcio, anche nella corruzione ce la giochiamo testa a testa, il campionato mondiale, c'hanno un'inchiesta, anche loro si chiama Lavaggiato, autolavaggio. Ci provano, però Mani Pulite vince, abbiamo più arrestati, abbiamo avuto un effetto più profondo sul sistema politico. 1992, il più grande scandalo di corruzione, il più grande scenario di corruzione nella storia delle democrazie al mondo, appena 20 anni dopo arriva la risposta politica, è il 2012. E tra le altre cose, una legge, la legge 190 del 2012, tra le altre cose si prevede appunto l'istituzione di un'autorità anticorruzione che deve elaborare dei piani per prevenire i fenomeni di corruzione. E nel primo di questi piani emerge una definizione di che cos'è la corruzione che è diversa da quella del codice penale e che somiglia molto, anzi si sovrappone quasi esattamente, a quella che vi ho in qualche modo anticipato all'inizio del mio intervento. Dice l'ANAC, la corruzione è l'abuso di un potere delegato per fini privati. Quindi vedete, qualcuno delega, affida, sono parole diverse ma il significato è lo stesso, un potere a qualcun altro nella cura dei propri interessi e il soggetto a cui questo potere è stato affidato ne abusa per ottenere un vantaggio personale. Quindi non cura più l'interesse dell'altro, ma cura il proprio personale interesse. O verrebbe da dire quello di chi con lui entra in un rapporto, diciamo, particolare, chi gli paga una tangente, ad esempio, e tradisce così la fiducia che gli è stata affidata. Ora, la natura di questo abuso non viene specificata, ma la cosa interessante è che l'Autorità Nazionale Anticorruzione scrive chiaramente che queste forme di abuso vanno al di là del pagamento di tangenti. Cioè ci può essere corruzione, in questo senso, in un senso più ampio, anche quando non si è violato il codice penale, anche quando le persone non hanno violato la legge. Ci possono essere altre forme di abuso. Io vi faccio un esempio, tra i molti possibili. Alcune forme di corruzione, di quelle che io come studioso posso descrivere come corruzione, si sono realizzate con modalità tali da non comportare per i suoi protagonisti, per i protagonisti di queste vicende, la violazione della legge, perché la legge è stata piegata al loro interesse. Ci sono forme nel nostro paese di corruzione ormai legalizzata, mi verrebbe da dire. Cioè forme di corruzione che hanno portato a coloro che esercitano funzioni pubbliche, coloro che hanno incarichi di governo, coloro che occupano gli scranni del Parlamento, a adottare provvedimenti, approvare leggi, ad esempio, che hanno rappresentato, a mio modesto giudizio, giudizio di cittadino, giudizio di studioso dei fenomeni di corruzione, un abuso del loro potere, che ha tradito il mandato che era stato affidato loro dalla collettività, ma che si è realizzato in modo da renderli invulnerabili all'azione dei magistrati, che non possono perseguirli perché non hanno violato la legge. Un esempio tra i molti di corruzione legalizzata. A mio giudizio, la progressiva estensione di meccanismi di, come dire, diffusione di quello che possiamo chiamare l'azzardo di Stato, lo Stato che diventa una bisca, che in pratica preleva risorse dalle fasce più povere e marginali della popolazione, incassandone una minima quota, ma arricchendo enormemente i concessionari del gioco, che poi si scopre qualche volta, retribuiscono i provvedimenti, che allargano sempre di più la possibilità di giocare, e a giocare sono sempre più le fasce più povere e marginali della popolazione. Quindi lo Stato di questo incassa una piccola quota che a malapena va a coprire i costi delle ludopatie, dei danni devastanti che vengono realizzati a livello sociale, quindi è un danno per la collettività. E però si arricchiscono molto le concessionarie del gioco, che poi guarda caso si scopre, esprimono la loro gratitudine, hanno espresso la loro gratitudine retribuendo generosamente i soggetti che quelle leggi le hanno, nell'arco degli ultimi 25-30 anni, approvate quale che fosse il loro colore politico. E poi si scopre che in alcune concessionarie del gioco ci sono parenti e amici di politici che quelle leggi le hanno approvate. Tutto a norma di legge, nessuno ha violato le leggi. Com'è stato possibile questo abuso? Perché nessuno l'ha punito? E qui arriviamo, non mi avvio alle conclusioni, faccio tempo a dire ancora due cose. C'è il terrore di sforare nei tempi, come mi capita spesso. Ho ben 7 minuti, quindi mi posso proprio allargare. Addirittura, vabbè, quale privilegio. Quindi, perché tutto questo si è potuto realizzare? E questo è accaduto alla luce del sole. Immaginatevi invece le forme di corruzione che si realizzano nell'ombra e che sono quelle di cui si parla, quelle ad esempio in cui ci sono le mazzette, in cui ci sono le tangenti, che invece naturalmente essendo violazioni del codice penale, quindi lì siamo nell'ambito delle attività criminali, lì i corrotti e i corruttori devono operare nell'ombra, di nascosto. Ogni tanto queste vicende emergono perché i magistrati sono bravi a portarle a galla, perché ci sono dei meccanismi investigativi che permettono di raccogliere prove di questi pagamenti, ma altrimenti quelle forme di corruzione ovviamente tutti hanno l'interesse a mantenerle, come dire, sotto banco, nascoste. Come si realizzano queste forme di corruzione? Si sono realizzate perché in qualche modo c'è stata una disattenzione da parte dei cittadini, da parte dell'opinione pubblica, un'incapacità dei cittadini di riconoscere, come dire, la misura in cui quelle decisioni, quelle scelte, l'approvazione di quelle leggi comportava un tradimento dell'interesse collettivo. Questo è un po' il punto cruciale. Quando noi parliamo della corruzione che investe il settore pubblico, quindi di un tradimento della fiducia che i cittadini ripongono nei propri amministratori, il fatto è che i propri amministratori, i propri consiglieri comunali, il sindaco, gli assessori regionali, il presidente della regione, i parlamentari, il governo, a tutti i vari livelli di governo, i propri amministratori cureranno gli interessi collettivi, non anteporranno i propri personali privati interessi. Tutto questo meccanismo di delega di poteri, che come dire, è un affidarsi agli altri, come dire, richiede un'attenzione nell'osservare, nel verificare, nel valutare quello che gli amministratori pubblici decidono. Cioè richiede una forma di controllo che non può essere delegata soltanto alla magistratura. Perché, come vi dicevo prima, i magistrati intervengono soltanto quando c'è una violazione delle leggi, ma sempre più spesso la corruzione si manifesta piegando le leggi agli interessi dei corrotti e dei corruttori, quindi con forme che sono apparentemente legali, oppure si realizza in modo occulto e allora ci vuole un po' di fortuna per portarla alla luce. E allora mi verrebbe da dire, se noi comprendiamo che la corruzione è questo, è soprattutto questo, un abuso di potere, un tradimento della fiducia con cui i cittadini, come dire, investono di potere i propri amministratori, è la responsabilità principale, o una delle responsabilità del fatto che ci lamentiamo che c'è tanta corruzione nel nostro paese, è nel fatto che la forma di controllo più efficace del fatto che vi sia corruzione è nel nostro paese un po' più debole rispetto ad altri. È un po' più debole. Io qui devo fare un esempio, per farvi capire un po', come dire, la comparazione serve, no? Il confronto serve, perché, come dire, in Italia questi meccanismi di controllo, che sono quelli potenzialmente più efficaci, il controllo pubblico, il controllo dei cittadini, sono un po' più deboli rispetto a quello di altri paesi. E vi racconto una vicenda personale. Qualche anno fa, a un convegno internazionale, quindi con colleghe che venivano da altri paesi, ovviamente l'oggetto del convegno era la corruzione, mi trovo a descrivere alcune vicende italiane, alcuni casi italiani di corruzione, cercando di fornire uno schema di interpretazione del perché in Italia la corruzione si manifesta in quel modo, con quelle modalità, con quella profondità, con quella natura, come è stata chiamata, sistemica. Poi c'è il coffee break, il bello dei convegni è che poi ogni tanto c'è una pausa, ci si mette a chiacchierare, è il momento più bello dei convegni, allora si parla in libertà. E allora mi avvicina un collega svedese. Ci sono delle classifiche che cercano di misurare e di confrontare i livelli di corruzione nei vari paesi. Ecco, i paesi scandinavi sono i paesi dove c'è meno corruzione al mondo. Quando c'è la graduatoria internazionale dell'integrità, quindi della mancanza di corruzione e della trasparenza, ai vertici trovate sempre Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Nuova Zelanda. Sono questi i paesi dove c'è meno corruzione al mondo. Quindi mi avvicina il collega svedese, e dice, accidenti, che caso interessante quello italiano, quanta corruzione che avete. Beh, però, e qui scatta l'orgoglio patriottico dello svedese, di fronte all'italiano, dice, abbiamo la corruzione, abbiamo corruzione anche in Svezia. E dico, meno male, cioè, benvenuti nel club. Dice, sì, abbiamo avuto uno scandalo qualche anno fa, uno scandalo terribile di corruzione, in cui, pensa un po', una ministra che probabilmente era in ascesa, sarebbe diventata quasi sicuramente prima ministra socialdemocratica, è stata travolta proprio dallo sdegno popolare, da questa vicenda, da questo scandalo di corruzione, lui continua a chiamarla corruzione, si è dovuta dimettere, azzerata, carriera politica terminata, si chiama lo scandalo del Toblerone, The Toblerone Affair. Io proietto, come dire, viste le conseguenze devastanti sulla carriera politica di questa ministra, le categorie italiane, quindi Toblerone, Dolciumi, dico, ma è una vicenda di appalti, quindi pagavano le tangenti per, che so, piazzare i dolciumi. Dice, no, non è una questione di appalti, questa ministra pagava con la carta di credito le barrette di Toblerone. Cioè, con la sua carta di credito di servizio si comprava la cioccolata, le barrette di cioccolata. E questo è stato uno scandalo terrificante che in qualche modo ne ha determinato la morte politica. La morte politica, guardate bene, non c'è stata nessuna inchiesta giudiziaria perché non aveva violato la legge. Non c'era nessuna violazione di legge. La sanzione è stata una sanzione, verrebbe da dire, politica e sociale, Quindi il controllo che i cittadini svedesi esercitano nei confronti dei propri amministratori è talmente profondo che di fronte al minimo segnale, è un segnale, non ha preso tangenti, non, come dire, di una disponibilità a tradire la fiducia, in fondo quella carta di credito, come dire, contiene i soldi dei cittadini. E tu nel momento in cui l'accetti, accetti quell'incarico, ti impegni a spendere quei soldi, come dire, nel tuo ruolo di amministratore pubblico. Se mangi le barrette di cioccolata te le paghi con i tuoi fondi privati, col tuo stipendio di amministratore pubblico, non con i fondi pubblici. Cioè è una differenza sottile. Questa vicenda che vi racconto, per pura coincidenza, si è realizzata intorno al 2011-2012, non ricordo l'anno esatto, quando in Italia era in corso lo scandalo cosiddetto di Rimborzopoli, in cui era venuto fuori che coi fondi pubblici i consiglieri regionali italiani si compravano, non sto a fare l'elenco, lo trovate, come dire, se googlate Rimborzopoli trovate le cose divertentissime, si compravano gadget erotici, mutande, cartucce, ma non della stampante, cartucce per sparare, perché avevano lobby della caccia, di tutto, veramente di tutto. Ecco, la comparazione tra il caso italiano e il caso svedese, insomma, fa capire che quello che veramente fa la differenza è la capacità dei cittadini di riconoscere e, come dire, mobilitarsi per sanzionare quel tipo di abusi. Questo è quello che fa la differenza, non la maggiore o minore efficacia con cui l'apparato giudiziario reprime i reati di corruzione, perché la repressione è inutile, arriva sempre troppo tardi, quando i danni della corruzione, i danni devastanti della corruzione, non ne parlerò qua, spero ci sia tempo dopo per affrontarli, si sono già prodotti. E allora si capisce anche, un cenno appena e poi chiudo, il nesso che lega, è un po' l'altro termine, non l'altro convitato di pietra di questo convegno, la presenza delle organizzazioni mafiose. Quella classifica è interessantissima. Sicilia, poi a parte il Lazio che fa eccezione perché ci sono tutti i ministeri, quindi è ovvio che ci sia tanta corruzione, e poi Puglia, Calabria, Campania. Cioè il legame tra la corruzione e la presenza radicata sul territorio delle organizzazioni mafiose. Ma badate bene, la osserviamo anche nelle regioni del centro-nord, questa simbiosi tra la mafia e la corruzione. Perché, come dire, le organizzazioni mafiose che si spostano seguono come una calamita, no? Come se fosse una calamita, la disponibilità degli amministratori pubblici a entrare in un rapporto culto di scambio, no? A farsi comprare, a mettersi a disposizione. Tramite la corruzione, perché la corruzione è uno strumento alternativo alla violenza che è estremamente più efficace della violenza, anche questo è stato ricordato negli interventi, perché permette di ottenere gli stessi risultati, cioè piegare al proprio interesse diciamo al profitto, all'impunità delle organizzazioni mafiose, l'esercizio dei poteri pubblici, ma senza creare allarme e, come dire, vincolando gli amministratori pubblici con un potere di ricatto. Allora, mafia e corruzione sono due fenomeni distinti, anche questo è vero. Noi abbiamo avuto vicende, quella stessa che vi citavo prima, Mani Pulite, Tangentopoli, 1992, una realtà di corruzione assolutamente pervasiva, sistemica come è stata chiamata, in cui pure le organizzazioni mafiose non avevano alcun ruolo significativo. Cioè la corruzione può svilupparsi senza che le mafie giochino un ruolo diciamo decisivo al suo maturare, al suo crescere, al suo svilupparsi, ma viceversa non è possibile. La presenza e radicamento sul territorio di organizzazioni mafiose richiede sempre una qualche connivenza, complicità o partecipazione da parte degli organi dello Stato, che si realizza tramite la corruzione, con le tangenti o senza tangenti cambia poco, i meccanismi di scambio sono molteplici, le risorse in gioco non sono sempre e soltanto di natura monetaria. Anche questo lo ricordava Gratteri, mi pare, che spesso la merce con cui si paga l'amministratore pubblico è il consenso, la capacità di indirizzare voti, quindi sono varie le risorse che entrano in gioco, ma quello che conta è che questo scambio si realizza. E io qui cito sempre le parole del giudice Borsellino, che questa realtà l'aveva intuita bene. Dice: lo Stato e la mafia sono come due poteri che insistono sul medesimo territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. E signori miei, se si fanno la guerra vince lo Stato, se lo Stato non ha ancora vinto è perché alcuni degli amministratori dello Stato hanno scelto di mettersi d'accordo. E questa è la corruzione, no? Di accordarsi con le organizzazioni mafiose. E allora, e chiudo veramente perché ho usato tutto il mio tempo, anzi ho un po' sforato, che cosa possiamo fare contro la corruzione? Beh, se quello che vi ho rappresentato come realtà della corruzione, ho cercato di darvi proprio una minima cornice di interpretazione, corruzione come tradimento della fiducia che noi in qualche modo diamo, deleghiamo ai nostri amministratori, e allora quello che dobbiamo fare non è sperare che un magistrato eroe come è stato Di Pietro cioè faccia il lavoro al posto nostro, cioè, i magistrati facciano i loro mestieri, il loro ruolo è quello, combattere, reprimere, punire i corrotti, i corruttori. Il nostro compito è un altro, è quello di rafforzare tutti gli strumenti che ci permettono di riconoscere che qualcuno sta abusando della fiducia che abbiamo affidato loro. E allora a ciascuno il suo ruolo, io sono ricercatore nell'università, faccio ricerca, cerco di capire un po' meglio questa realtà, voi siete ragazzi, che cosa dovete fare? Ragazzi, se volete combattere la corruzione dovete studiare, mi dispiace dirlo, dovete studiare tanto, non necessariamente non soltanto quello che trovate sui vostri libri, ma tutto quello che vi aiuta a capire un po' meglio la realtà complessa, complicata di questo paese, della politica, delle istituzioni. Possono sembrare cose noiose, ma è veramente il fondamento. C'è una ricerca interessantissima che dice che i paesi dove c'è meno corruzione oggi sono quei paesi in cui era più alto il livello di istruzione nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento. C'è un legame fortissimo, dove i cittadini erano più colti, c'era una maggiore diffusione degli strumenti di comprensione culturale del mondo. Alla fine dell'Ottocento oggi c'è meno corruzione. Quindi è chiaro che è un investimento che facciamo nel nostro futuro, ma voi futuro ne avete molto più di noi e quindi a voi conviene forse in qualche modo investire anche in questo tipo di strumenti. Grazie.